Claudio Rosbrera. Cioè Sandra Laudati, che è fresca, è, diciamo fresca è una parola grossa, comunque è appena tornata dalle vacanze, ha ricominciato a pensare vagamente a quello che è il suo business, o dovrebbe esserlo, perché è una che da un certo punto di vista pensa più all'arte e la mette da parte, nel senso che non riesce, secondo me, a vendere abbastanza tutta la competenza di cui in questi anni di girovagare, di elaborazione, di pensieri e di incontri, potrebbe davvero essere il tuo piccolo grande patrimonio. Ora, siamo però davanti a una birra e approfittiamo di questo momento, la sua seconda birra, quindi il massimo della saggezza e dell'introspezione, parla con Mauro che voleva fare il designer e dopo quello che Sandra dirà sicuramente ringrazia il cielo di non averlo fatto. Sandra, ma dopo queste estati che non sono estate perché non era ancora estate in Sardegna, tu sei tornata e io ti vorrei chiedere di andare a intervistare dei marchi nobili e famosi in questo quartiere. Marchi nobili e famosi. Penso a Uno Più, penso a Boffi, penso a... Ecco, non posso dire le espressioni che fa perché in realtà lei è una vera professionista, quindi andrà a intervistare questi marchi. Ma soprattutto il nostro problema, la nostra domanda è: cosa raccontiamo ancora ai lettori del design?
Ah, questa è una domanda a bruciapelo.
Esatto.
Non mi aveva avvertito che devi fare una domanda così intelligenti. Soprattutto che devo dare delle risposte intelligenti.
Esatto. Cosa raccontiamo?
Cosa raccontiamo? Raccontiamo che, come diceva giustamente
Mauro,
ormai siamo figli del troppo. E nel troppo non si trova più niente. E come diceva forse il principe di Salina, bisogna cambiare tutto finché non si cambi nulla. Avendo troppo non trovi più nulla. Allora, che dire, il design, come si fa a definire design? Solo una forma, un materiale, una gambetta, un dettaglio, una forma inutile. Ad esempio, per me, la sono un po' ormai anziana.
Ha compiuto 70 anni, auguri Sandra!
Ti auguri! Un disegno serve, che da quello che aveva dato il via alla parola design in Italia, perlomeno, è quello che manca ormai, cioè il design che ti risolve le cose, ce l'hanno in pochi designer hanno come missione è quello di aiutare la gente a vivere meglio. La missione del designer ormai è di vivere più per stupire, non so, per dare più enfasi alla forma, ma non alla funzione.
Quindi... Però andiamo un po' in profondità, Sandra. In realtà noi siamo figli anche di un sistema che ha cambiato le regole del gioco ed è andato progressivamente verso un sistema, un processo che vuole che il marketing prevalga. Quindi le aziende che abbiano qualcosa da dire o da dare o da produrre o non ce l'abbiano devono comunque campare. In questo momento continuiamo a produrre, dare e dire cose che probabilmente sono in eccesso rispetto alla domanda. La domanda probabilmente nessuno l'ha ascoltata, o comunque in pochi continuano ad ascoltarla,
perché nessuno la sa.
O nessuno la sa, ma sicuramente è molto parente di un'altra riflessione, che è quella: capacità di costo, capacità di acquisto, capacità di identificazione di un target e capacità di risposta in termini di piacere e in termini di servizio. Allora, tu che hai 28 anni,
quasi 29,
e sta crescendo, ogni intervista cresce un pochino, ma secondo me ancora ha 28 anni. Se devi pensare ad andare a comprarti un pezzo, ti viene per la casa, ti viene in mente qualcosa di preciso, oppure vai su un sito, ti metti a guardare qualcosa random e poi decidi in base al tuo sapere, alla tua cultura, al tuo portafoglio che fare?
Allora, innanzitutto secondo me c'è da fare una premessa, che faccio da appassionato, perché gli esperti del settore siete voi due, però da esterno, da appassionato, da osservatore, credo che siano molto lontani i tempi di Le Corbusier, per fare l'esempio di un nome. Così come, tornando al discorso di Sandra del design come funzionalità e come funzione per cercare di dare un aiuto a chi ne fruisce, mi sembrano anche molto lontane le invenzioni di Luigi Colani, che è un esempio che a me viene in mente perché è stato, se non il primo, uno dei fautori dell'introduzione del design dei fluidi, che è stato un designer d'auto e un designer dell'industria, che ha prodotto in qualche modo uno stravolgimento delle forme cercando di renderle il più fluide possibile, il più morbide e più fluenti, chiamiamole così. Se io adesso dovessi acquistare un prodotto, probabilmente anche forte del mio essere un po' squattrinato, non andrei molto a guardare, devo dire la verità, la bellezza in sé del prodotto finito.
Ma forse
non
ti arriverebbe neanche, cioè...
Non, diciamo, mi arriverebbe
com'è
neanche.
Che ti arriva? Come ti fa ad arrivare?
No, è difficile arrivare perché comunque ci sono i colossi, diciamo, del prodotto industriale, che non sto a nominare perché tutti quanti conosciamo, che comunque hanno un potere di vendita molto forte proprio perché va a coprire tutto quel bacino d'utenza dell'entry level, chiamiamolo così. E di conseguenza alla domenica alle 13 o a mezzogiorno, come mi è capitato di fare settimana scorsa, vai in uno dei loro punti vendita ed è strapieno, con persone che sono piene dei loro carrelli con prodotti in fase di acquisto. Questo perché chiaramente l'aspetto economico conta tantissimo, come conta tanto l'aspetto funzionale. Uno credo che uno si possa chiedere perché dovrei spendere 20-30 volte tanto quello che posso spendere in un altro negozio quando la funzione è la stessa, chiaramente sapendo di dover scendere a dei compromessi di qualità del prodotto. Io so che mi serve per fare una determinata funzione, svolgerla, se dura 2 anni anziché 10, chi se ne frega, però perlomeno quei 2 anni li ho coperti, poi in quei 2 anni penserò come trovare una soluzione alternativa. Credo che oggi la risposta a quella domanda sia questa.
Allora, Sandra, che sei fresca,
no,
forse
sono d'accordissimo con lui,
di cucine, parliamo di una cosa di cui non si può fare a meno. Uno compra le cucine, ok? Allora, i produttori di cucine hanno preso una piega probabilmente un po' generalizzata, nel senso che è quella di fare dei prodotti che hanno, a parte le dimensioni, pensate per spazi molto grandi, giusto? La maggior parte di loro propongono una modulistica che non è più quella tradizionale solo fatta dei moduli 60-60-60, ma super banconi, mobili con ante, insomma una serie di elementi pensati davvero per ambienti molto ampi. Allora, se io mi devo fare una cucina o se dobbiamo farci una cucina, siamo davvero costretti a caracollare sul mondo convenienza o su queste cose qua, oppure i produttori pensano anche a quelli che, poniamo, debbano a un certo punto avere una cucina normale, fatta di un lavello di buona qualità, di una cappa di buona qualità, di una cucina di buona qualità e un aspetto che sia, non dico cool, ma gradevole, contemporaneo. Cosa devono fare questi disgraziati che oggi devono comprare una cucina, per esempio?
Beh, secondo me sono diverse le possibilità. Da un certo punto di vista ci sono ancora gli artigiani, sono ancora i falegnami, i lattonieri, quelli che ti fanno le cucine a un prezzo normale. Devi conoscerli perché devi sapere dove sono, non è il negozio che vende la cucina già fatta, però se tu vai da un bravo falegname ti fa la cucina come un bravo, devi avere le idee. Magari un buon artigiano ha anche la capacità di avere visto i marchi più importanti e di scoppiazzare un po' i modelli.
Attenzione, faccio una piccola precisazione: quando Sandra parla del buon artigiano, non immaginatevi l'artigiano tradizionale, già parliamo probabilmente di un rivenditore di mobili che ha una bottega o una situazione di su misura che gli consente di progettare una cosa abbastanza complessa come una cucina.
Ma sai, secondo me la cucina non è che sia difficile da progettare, basta saper fare il falegname e poi basta saper avere dei collaboratori bravi che ti facciano da
no, cara Sandra, io qua ti contraddico su una cosa. Uno degli elementi più critici me lo insegnò Marco Galbiati, che ha un negozio di arredamento molto importante, anche anzi più di uno a Milano. Uno degli elementi più critici della cucina è veramente il post vendita. Cioè, se tu hai un artigiano che non ha preso le misure adatte per la dima, non ha fatto una progettazione al millimetro, il post vendita diventa un vero problema, il che significa che tu installi la tua cucina, cominci a avere delle menate intorno allo zoccolino, intorno al lavello, intorno alla connessione e raccordo con le tubature dell'idraulica, quindi tutti degli aspetti che francamente non è vero che basta un artigiano, per una cucina ci vuole davvero un po' di più che un artigiano.
Non sono d'accordo, perché io ho fatto più di una cucina fatta con falegnami normalissimi. Io stesso ho una cucina che ha più di 20 anni, 25 anni, che è stata portata da una casa all'altra ed è fatta da un falegname. Punto. L'ho cambiata come misura perché ho cambiato casa, ma...
Ecco, però se io mi ricordo bene la tua cucina, la tua cucina è una cucina in linea. Una cucina in linea e ha una serie di elementi pensili, ma non è una cucina che fa un angolo oppure una cucina complessa dove ci sono da una parte un frigorifero mega, cioè è una cucina lineare abbastanza semplice.
No, ma guarda, io non dico che tu non abbia ragione, dico soltanto che se uno davvero vuole fare i conti con le tasche di una persona normale, non può andare dai grandi nomi, perché quei grandi nomi lì ti fanno delle cucine che vanno dai 30-40 mila euro in su.
Ecco,
e allora queste cose secondo me la gente ormai non se le può permettere. Certo che ormai uno, quando si deve sposare, deve fare i conti col fatto che deve mettere su casa, investe sulla casa sicuramente in modo anche sproporzionato rispetto alle sue possibilità, tant'è che poi ci sono le bolle che permettono di fare le speculazioni, bla bla bla, lasciamo perdere tutto l'argomento. Comunque, una volta si facevano anche gli investimenti su nulla, adesso bisogna stare un pochino più attenti. Non c'è nessuno che ti fa più grandi prestiti, grandi dilazioni, cioè devi avere i soldi, e i soldi ce l'hanno in pochi. Sempre meno, le persone hanno sempre meno soldi. Sicuramente quelli che hanno le grandi cucine hanno una clientela che non è la giovane coppia che si sposa, c'è l'IKEA.
Allora, possiamo dire una cosa e dichiararla con grande tranquillità. Io ieri ho incontrato Paolo Castagna, che è un progettista. Sandra è un po' gelosa perché ieri gli ho detto che è molto simpatico, semplicemente perché lei doveva fare un'intervista, non l'ha fatta, invece Paolo è venuto e abbiamo parlato di design, e lui diceva il design è morto, nel senso che oggettivamente non si occupa più di quelle cose di cui abbiamo parlato, si occupa di fare il mercato che ha a disposizione, quindi il mercato internazionale, quindi probabilmente il mercato del lusso, e quella roba là a cui eravamo abituati noi dal Bauhaus in poi non c'è più, diciamo che è morto, e facciamo prima o no?
Ma per me è troppo liquidatorio dire che il design è morto, perché non è vero che è come dire che non so, io non mi occupo di politica, invece ti occupi di politica, perché anche se dici che non ti occupi di politica lo fai. È come dire che io non sono una che attenta alla cultura, poi alla fine sei anche magari una schifezza che non si occupa della cultura, ma ti occupi negativamente di cultura. Quindi sono delle frasi secondo me che bisognerebbe evitare di dire, secondo me, perché tutti dicono che il design è morto. Se il design, qual è il design? Certo, se si pensa al design di Vico Magistretti o di Gio Ponti o di, che ne so io, della Cartel dei primi anni, certo che è morto. Ma sono cambiati anche i tempi, sono cambiati un sacco di cose, sono cambiate le esigenze, sono cambiati i mercati, quel design lì non c'è più.
Allora, adesso avete capito come mai si chiama Sandra Contromano. Sandra va sempre a contromano. Radio Rosbrera saluta Sandra, saluta Gina e Tea che non ne possono più di sentirci parlare, salutiamo Mauro.
Ciao a tutti.
Adesso qui nella sala di registrazione si sta riempendo, entrano davvero commensali di ogni tipo, cercano la focaccia di Focaccella. Vi salutiamo, Radio Rosbrera, grazie, ciao.